Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono Sergio Vivaldi e qui con noi oggi c'è un ospite molto speciale direttamente dal podcast di NPCD, Manuel Rubino. Benvenuto Manuel.
Ciao Sergio, grazie dell'invito.
Bene Manuel, io ti avevo invitato qui perché i Minnesota Timberwolves, di cui tu sei tifoso se non sbaglio,
ahimè, sì,
sono un argomento molto interessante in questi giorni. Io faccio piuttosto fatica a capire cosa stanno combinando in questo inizio di stagione. E, soprattutto c'è la questione Jimmy Butler, ci arriveremo tra poco. Però prima vorrei un tuo commento su Derrick Rose. Ha chiuso questa notte con un carry high da 50 punti, ma è stato molto positivo anche nelle partite precedenti in questo inizio di stagione.
Sì, guarda, vabbè, stanotte è stato direi al limite del commovente, anzi direi anche oltre il commovente per chi si è appassionato di pallacanestro da più di un decennio, diciamo. Chi si ricorda il Derrick Rose del 2011, stanotte ha rivisto, diciamo che non è che l'ha rivisto, ma ha rivisto qualche sprazzo. E poi alla fine, dopo la fine della partita, che sono andati tutti là ad abbracciarlo e lui che piangeva commosso, era proprio un uomo che era uscito un po' da un incubo, no? Sia a livello sportivo sia a livello poi umano. Sapete anche voi le varie accuse che aveva avuto di stupro, poi decadute, che avevano anche quello un po' minato la sua, diciamo, solidità mentale. Stanotte ha fatto delle cose incredibili in una partita contro Utah che era, non dico data per persa, ma senza Jimmy Butler, e poi ne parleremo dopo, senza Tig, senza Tyus Jones, con una Utah collaudata a mille, si pensava di, insomma, che fosse un po' data su, e invece è uscito questo vintage Derrick Rose, forse complice anche le magliette storiche, che ha fatto una prestazione incredibile, veramente incredibile, sia sotto il livello tecnico ma anche proprio sotto il livello atletico da una parte, e anche emozionale, perché è uno che è stato sempre con la testa nella partita, anche quando ha sbagliato si è subito ritirato su, insomma è stato proprio bello rivederlo anche così contento, anche umanamente, al di là del dato tecnico, perché insomma non ci aspettiamo che Derrick Rose sia quello del 2011, né che faccia 50 punti tutte le partite, ma se può essere un giocatore ritrovato che ha quei 20-25 minuti nelle gambe da dare ancora qualcosa in NBA a quel livello lì, beh insomma ne, diciamo che noi siamo avvantaggiati tutti quanti, non solo i Timberwolves secondo me.
Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro ringrazio i Timberwolves per avermi fatto rivivere quelle magliette quando ho recuperato la partita, perché era veramente tanto tempo che non si vedevano, sono le magliette storiche di quando Kevin Garnett era in squadra.
Sì, bellissime, veramente bellissime quelle.
E tra invece le note negative di questo inizio di stagione, va detto, ci sono sia Karl-Anthony Towns che Andrew Wiggins. Ora, Towns stanotte ha fatto molto bene, perché 26-18 mi pare, o qualcosa del genere.
Sì, ha giocato molto molto bene stanotte, anche magari non con tutti i tocchi che dovrebbe avere, però quando c'è stato bisogno ha messo i tiri di cui c'era bisogno, ha cercato di darsi da fare in difesa, seppure insomma il rebus del pick and roll con Gobert è rimasto irrisolto per tutta la serata, però lo pagano in tanti, l'abbiamo pagato anche noi, però no, c'era assolutamente. Wiggins invece è stato reduce da tre partite, era ancora che non ha giocato, era ancora un po' acciaccato, diciamo che non ha iniziato come il contrattone che gli è stato dato meriterebbe di essere onorato, però stanotte diciamo che è andato meno peggio delle altre volte, non è ancora il Wiggins che ci si aspetta, ma piano piano sta risalendo, ci contiamo, anzi per forza direi.
Assolutamente sì, perché se no veramente è un bust micidiale, un problema per tutta la franchigia andando avanti. Però il rendimento di Towns e Wiggins, e a volte anche l'impegno, sono stati un po' motivo di tensione con Jimmy l'anno scorso, con Jimmy Butler, ed è anche per questo che insomma lui in estate ha montato tutto questo gran casino, insomma.
Sì, cioè in realtà Towns e Wiggins sono molto diversi anche dal punto di vista caratteriale. Wiggins è uno super pacato che parla pochissimo nello spogliatoio, che sta molto da solo o con i suoi e non ha mai avuto particolari scontri con Butler, era abbastanza piatto il rapporto, mi ricordo anzi che a metà anno Butler disse addirittura: non sono io il più talentoso della squadra, è Wiggins, ma ci deve mettere tutto quello che ha, perché non solo puoi andare avanti col talento, ci vuole anche con la dedizione. Towns invece i rapporti sono sempre stati abbastanza tesi, perché Towns comunque ha un carattere molto forte, è una prima donna, è stato designato come volto della franchigia e l'anno scorso si è visto un po' soppiantato e si sono trovati contro Butler, che dall'altra parte in queste cose è veramente un cagnaccio, uno che ha fatto del lavoro la sua carriera, perché non ha né il talento di Towns né quello di Wiggins, ma è arrivato dove è arrivato con la voglia, con la dedizione, con la fame, e si è trovato in una franchigia che era abituata a perdere da anni, quindi con questa mentalità perdente portata avanti, dove vincere e perdere più o meno contava lo stesso, perché tanto non saresti arrivato mai da nessuna parte, e invece si sono trovati l'anno scorso a giocare per degli obiettivi. E il fatto che questi ragazzi, che comunque sono ancora giovani, secondo Butler non mettessero tutto quello che bisognava mettere sul campo, ha portato diversi screzi, molto più con Towns in realtà, che ha problemi anche con Thibodeau, proprio a livello emozionale, emotivo, i due non si sono mai presi e probabilmente non si prenderanno mai, perché non hanno proprio lo stesso modo di comunicare. Con Wiggins abbastanza, sì, poi ci sono stati un po' di scazzi in estate, perché quando si pensava che Butler ormai fosse designato alla trade, il fratello, non so se vi ricordate, il fratello di Wiggins aveva messo un post con scritto alleluia, Butler aveva risposto, però sono cose abbastanza marginali. Diciamo che la frizione vera è Butler, Towns, Towns, Thibodeau, e questa è la frizione vera che c'è adesso nella franchigia, che l'anno scorso è rimasto un po' sopita e grazie al traguardo raggiunto è stata un po' là sotto la cenere, e poi è deflagrata con la richiesta di trade di Butler all'inizio di settembre, mi pare forse, e da lì è iniziato tutto quanto, diciamo, il piano inclinato che ancora adesso rimane inclinato.
E però a questo punto ci sono state tante domande, vorrei magari la tua opinione su questo, se lo sono chiesti in tanti. Il modo in cui è stata gestita la situazione sia da Thibodeau sia da Layden, il GM che cura la parte, insomma, quotidiana del lavoro, e insomma anche Glenn Taylor, il proprietario, anche se cioè, è noto che Glenn Taylor sia uno che si prende sempre i suoi tempi prima di arrivare a una decisione, però anche anche l'autoesclusione di Butler di questa notte, che ha deciso io sto fermo per forzare la mano per una trade, insomma, è lecito gestire in questo modo una situazione così delicata?
Allora, diciamo così, Minnesota per front office non ha mai brillato né per acume né per decisione, partiamo da questo presupposto, quindi non vi aspettate i prestiti di turno o altre franchigie illuminate. Abbiamo sempre un po' vivacchiato tra il disastro della gestione Khan e questo nuovo corso, poi ripartito con Flip Saunders e portato avanti adesso. Taylor conta molto a livello di comunità, perché comunque è multimilionario, molto inserito nella comunità, molto apprezzato, un ottimo businessman, diciamo che di pallacanestro ci capisce un po' pochino, se vi ricordate tutti i vari scontri durante gli anni con Garnett, di pallacanestro ne capisce pochino. La questione Jimmy Butler, la mia opinione, come la nostra opinione, credo che risenta un po' dal fatto che ci basiamo su quello che sappiamo. Insomma, quello che sappiamo è che da una parte si dice, e l'ha detto anche Taylor, non mi aspettavo una richiesta di trade perché abbiamo parlato alla fine dell'anno scorso, era tutto a posto e abbiamo fatto piani anche per il futuro, e Butler che dice no, io da quando è finita la stagione ho iniziato a far capire che io me ne volevo andare. Anello di congiunzione tra queste due cose è stato Thibodeau, che con una gestione per adesso abbastanza fallimentare, non si sa dove arriverà, però ha sempre pensato che questa cosa potesse rientrare. Il tema è che, uno, la cosa non è più riparabile, perché evidentemente stanotte è stato l'ultimo dei vari affronti, diciamo così, tra virgolette, fatto da Butler alla franchigia. Concordato o meno non credo, ma credo soltanto comunicato a questo punto. Due, tenere un soggetto del genere che non vuol stare lì, che sta facendo di tutto per farsi non sopportare dai compagni e da parte del pubblico, diventa sempre più dirompente. Quindi io spero e credo che si arrivi a risoluzione a breve e che adesso sia solo questione di leverage, cioè cercare di trovare il pacchetto migliore. Certo, Butler che si autoesclude da una partita di campionato di certo non aiuta la franchigia che lo vuole vendere, che magari pensava che, visto che le varie Miami piuttosto che Philadelphia piuttosto che Houston, che erano i nomi che si erano fatti, stavano andando malino, pensava magari di avere un po' più di leverage nella trade di Butler. Però la situazione è così, è iniziata male, è stata gestita male, sta continuando a pesare enormemente, tanto che la squadra stanotte è sembrata addirittura più libera di testa rispetto a quello che si vede quando Butler è in campo, al di là del livello del giocatore, al di là del fatto che Jimmy Butler rimane un fenomeno a prescindere da quello che fa fuori dal campo. Però è una situazione che a livello proprio di spogliatoio e di franchigia non è più gestibile, cioè siamo arrivati veramente al ridicolo, cioè a non sapere se venerdì giocherà contro gli Warriors, se verrà scambiato prima, se gioca venerdì e poi non gioca, è diventata una roba un po' a livello di macchietta.
Sì, infatti guardavo la partita, l'ultima, quella contro gli Utah Jazz di cui parlavamo prima, al di là dei 50 punti di Rose, che, come dicevi prima, non succederà tutte le volte, la squadra ha giocato bene, cioè c'erano dei passaggi in cui il pallone girava, se lo passavano c'era un extra pass e poi un altro extra pass. Ed è una cosa che, guardando la squadra quando c'era Butler, cioè quando Butler era in campo e non si autoescludeva, non era fuori per infortunio, succedeva poco. Non c'era questa idea di giocare tutti insieme. Anche la reazione ai 50 punti di Rose, il modo in cui l'hanno festeggiato, era abbastanza sorprendente, visto la disfunzionalità che c'è in questo momento all'interno della squadra, anche in spogliatoio.
Sì, è assolutamente vero, cioè è stata una delle poche volte in cui sono sembrati veramente una squadra, al di là del fatto che comunque Rose abbia gestito praticamente il 95% dei possessi, passandola anche relativamente, però è sembrata proprio una squadra, con i pregi e i difetti che ha Minnesota, però con la voglia di passarsi la palla, con la voglia di fare un aiuto in più, con la voglia di fare un close out in più, con la voglia di aiutarsi in difesa, di far toccare il pallone anche al compagno. Cioè è sembrata una cosa abbastanza nuova, soprattutto nei quarti finali, dove il tema di Minnesota di tutto l'anno scorso è stato che Towns non vedeva un pallone per tutto il quarto. Towns, che è un giocatore mostruoso, ha chiuso credo la stagione scorsa con 14 tiri di media dal campo, che è una roba che fa un giocatore medio NBA, non una star, e non può prendere 14 tiri dal campo, e si sente molto, soprattutto nei quarti finali. Invece questa volta, con una partita tirata dove comunque eri andato anche sotto, l'avevi recuperata e poi te la sei giocata punto a punto, è stato bello vedere una squadra che si è aiutata in campo e poi che ha festeggiato fuori. Questo è stato un bel segnale per dire che, insomma, anche nelle difficoltà c'è una parte del gruppo che rimane compatto e che vuole andare avanti. Credo che questa sia l'unico modo per andare avanti, cioè cercare di chiudere questa trade il più velocemente possibile e poi andare avanti con quello che si ha, perché tanto di più non si può fare.
E anche perché, insomma, mi viene quasi a guardare questa partita, che per carità è un caso singolo, mi viene in mente che possa essere uno di quei casi di miglioramento per sottrazione, come dicono di là, no? Addition by subtraction. E il problema è che le offerte finora sono state un po' così deludenti forse dal punto di vista della, della dirigenza. Io avrei accettato al volo quella dei Miami Heat se c'era Richardson di mezzo.
Ma dico, non si sa se c'è. Cioè, io credo che il tema sia proprio Richardson, perché se riuscissimo parlo in prima persona, sì, in prima persona plurale, cioè se venisse Jay Rich con un filler per far quadrare gli ingaggi, sicuramente sarebbe veramente una presa ottima. Thibodeau sa che si gioca la panchina, quindi parlare soltanto di scelte con Thibodeau non funzionerà e non funzionerà mai, perché non vuole qualcosa di futuribile, vuole qualcosa già da mettere in campo da subito. Però sai, non sappiamo bene quali sono le offerte che sono arrivate, quanto siano state esose le richieste di Minnesota o quanto siano state viceversa basse le offerte degli altri. Circolano tante voci, molte messe in giro dall'entourage di Butler per forzare la mano, dove si dice che non rispondono nemmeno al telefono, chiedono sempre cose maggiori, che era già chiusa la trade, chiedono ancora di più. Insomma, non sappiamo bene come stanno le carte in tavola. Quello che è di sicuro è che in questo momento un pacchetto che preveda un giocatore pronto subito o scelte che possano essere girate per un pacchetto pronto subito è sicuramente preferito rispetto al a qualcosa di futuribile, anche perché Taylor, che tu, di cui tu hai accennato prima, inizia ad avere una certa età ed è già 4-5 anni che insomma sta cercando di massimizzare il valore della franchigia, e credo che non sia lontano dalle sue idee quelle di venderla, non magari a breve ma non così a lungo, anche perché come ho detto prima è una certa età. Non lo so, è veramente tutto molto fluido, e quindi spero e credo anche a questo punto che la soluzione bisogna trovarla a breve, perché insomma non si può arrivare a giocare 20 partite, ossia un quarto di campionato, con questa situazione, oppure peggio ancora portarla avanti fino a gennaio, sarebbe veramente una roba deleteria.
E no, parlavi prima del parlare soltanto di scelte future. L'offerta dei Rockets c'è stata, che ricordiamo erano 4 prime scelte più voci di Marquise Chris e Brandon Knight. E tra l'altro nella notte i Rockets hanno deciso di non esercitare l'opzione per il prossimo anno del contratto da rookie di Chris, quindi in teoria in estate sarebbe free agent e non restricted free agent come altrimenti sarebbe stato. E il problema è che queste scelte, qualcuno ha paragonato la proposta a quella che fecero i Nets e ai Boston Celtics per Garnett e Pierce. Io non la prenderei in questo modo, però mi sembra strano che questa proposta abbia suscitato così tanto scalpore.
Ma sai, allora, scalpore da che parte tu dici? Cioè che è troppo, che sarebbe troppo, no?
Sì, qualcuno ha pensato, appunto, qualcuno l'ha presa come Billy King offre anche la sua anima ai Celtics per questa cosa e rovinerà la franchigia.
Sì, soltanto che Billy King non c'aveva Chris Paul e James Harden all'epoca, quindi voglio dire, insomma, secondo me i Rockets hanno una finestra temporale che è, se va bene quest'anno i prossimi due, se non va bene quest'anno e l'anno prossimo, quindi qualsiasi cosa che gli dia un'addizione adesso per andare a cercare di giocarsi il titolo la prendono al volo, anche a rischio di dover pagare scelte che poi ricordiamoci che non possono essere di 2 anni consecutive, quindi sarebbe 19-21, 23-25. Cioè, sai, nel valutare questo devi valutare anche dove saranno i Rockets nel 2023, dove saranno nel 2025, cioè questo non lo sai, vai a scommettere che poi dopo il periodo di Paul e Harden vadano a calare. Quindi non lo so, cioè io dico, non mi sembra appetibile per il momento storico in cui è la franchigia di Minnesota, cioè risali dopo anni, decenni in cui non fai playoff, hai una parvenza di squadra che funziona, hai due talenti della prossima generazione, ricominciare di nuovo tutto da capo e basarsi soltanto sulle scelte secondo me non funziona già in generale. Se dall'altra parte pensi che general manager o Bobo, ma Leiden conta poco, allenatore e front office coincidono, io credo che venga, non venga ben vista proprio soltanto in ragione del fatto che Thibodeau si gioca bene o male la panchina, quindi vuole qualcuno da mettere in campo, perché quando se ne andrà Butler, insomma, i problemi in campo si sentiranno non poco.
Sì, assolutamente. E tra l'altro, proprio per questo proviamo a fare un gioco, nel senso, Adrian Wojnarowski dice costantemente, continua a ripetere, che ci sono altre squadre che si faranno sentire. Hai nominato prima Philadelphia, l'ha nominata anche lui. Per un certo periodo si diceva che i Clippers erano interessati e che avrebbero tentato magari di proporre una trade per avere Butler subito. Chi altro potrebbe essere interessato? Perché comunque questa situazione non può andare avanti a Minnesota, ma più va avanti e più Butler forza la mano in questo modo, meno i Timberwolves avranno un giocatore in cambio che può essere utile, e le altre squadre probabilmente si tireranno sempre più indietro, tranne appunto Miami e Toronto, e Houston, perché non possono firmarlo in free agency.
Esattamente, cioè bisogna vederlo dalle due parti. Le squadre che lo potrebbero prendere in free agency non mettono niente sul tavolo, mi sembra evidente, quindi le New York del caso piuttosto che i Lakers del caso non metteranno niente sul tavolo e sono già fuori dalla pista. Bisogna considerare squadre che si stanno giocando qualcosa, perché non avrebbe senso assumersi quel rischio lì, e B, che poi non potrebbero firmarlo. Quindi da una parte Philadelphia, sicuramente, che con Butler diventerebbe legittima pretendente ad est più di quanto lo sia già adesso. Houston, che deve colmare il gap col Golden State. Miami, per una questione, io credo, più di ripartenza della franchigia che di aspirazioni concrete adesso. Le altre, insomma, anche i nomi che aveva fatto lui, Clippers, New York e i Nets, è solo questione salariale, cioè sono le squadre che potrebbero dargli il contrattone da 190 milioni per 5 anni che lui vuole. Quindi, sai, bisogna sempre vedere dove si incontrano domanda e offerta, e altre squadre onestamente all'orizzonte rispetto a quelle che sono state nominate non ne vedo, perché non hanno spazio comunque in mezzo, o perché non vogliono pagare la luxury, o perché insomma sono complete in quello spot. Non vedo tantissime altre destinazioni più di quei nomi là che si sono fatti. Cioè, se si va oltre Philadelphia e Houston e Miami, già i Clippers la vedo male, perché insomma forse non vogliono mettere sul piatto nemmeno Tobias Harris, quindi non lo so, credo che si andrà tra quelle là che sono già state nominate, non mi aspetto grandi sorprese.
E al di là di, insomma, di quello che potrebbe arrivare in una trade per Butler, adesso chiaramente non lo possiamo sapere, sappiamo che Thibodeau vorrebbe qualcosa di utile per vincere subito, quindi un giocatore che possa aiutare immediatamente la squadra per puntare ai playoff. Però una delle tesi più comuni nell'ultimo tempo è che magari non ricominciare da zero, ma probabilmente bisognerebbe riconsiderare l'intero progetto, e questo vuol dire ovviamente un paio d'anni più o meno per rimettere in sesto tutto a partire da quest'anno, e quindi probabilmente Thibodeau dovrebbe fare spazio, insomma, dovrebbe, probabilmente non è il futuro di questa squadra.
Questo può essere, però insomma il colpo di mano di Taylor che dice mi avete rotto le scatole, vi mando tutti a casa e adesso decido io e cambio la direzione, non c'è stato. Onestamente non credo che ci sia breve, anche perché vorrebbe dire lasciare circa 25 milioni di dollari sul tavolo, e non credo che sia una cosa che voglia fare tranquillamente. credo che questa stagione Thibodeau la finisca sicuramente, per come andrà l'anno prossimo non lo so, perché onestamente dalla trade di Butler dipende tutto. Se arrivasse un giocatore tipo Jay Rich in grado di farti comunque lottare per i playoff con un contratto ottimo, perché Richardson c'è un contratto ottimo che ti permettesse di avere ancora un po' di spazio salariale, se riesce a dare via Dieng, cioè sono tanti se ancora in questo momento che devono essere sciolti. Quindi tra la continuità del progetto rispetto a Bon, ripartiamo da Towns e Wiggins, che però insieme hanno vinto 30 partite il primo anno, quindi non... ripartiamo da quei due, cerchiamo di fare un revamping, un piccolo rebuilding su quelli, onestamente non lo so, perché si pensava Butler fa due anni, andremo bene, rifirmeremo Butler, con Butler, Towns e Wiggins poi piano piano ce ne andiamo a giocare. Quindi credo che questa, cioè al di là del singolo giocatore, seppur fortissimo, che va via, sia stata proprio come far venire in meno il tassello iniziale del progetto, che a questo punto non c'è più. Di Riffo, di Raffa non c'è più, come continuerà non lo so, ma quello iniziale non c'è più.
Ti faccio un'ultima proposta comica, poi magari chiudiamo, perché mi sembra che il discorso sia stato abbastanza chiaro fino qua. Cosa ne pensi di una trade alla pari Butler Otto Porter?
No.
Le conseguenze comiche a Washington quali sarebbero però?
Guarda, ma se ne è parlato tanto anche del tema, cioè Washington secondo me sarebbe, se io fossi Thibodeau e non lo sono, sarebbe un mercato da sondare, perché onestamente Wall mi sembra che non stia molto bene lì. Wall e Bill praticamente si odiano, Otto Porter là in mezzo. Secondo me è un pacchetto da offrire insieme a Butler, cioè non lo so, mi immagino Butler e due prime scelte future, ti porti a casa Otto Porter e Bradley Beal, cioè, scusami, Otto Porter e John Wall, che sono contrattoni, che vuol dire pagare la luxury tax, però dipende cosa vuol fare Taylor a quel punto. Otto Porter per Butler a livello tecnico, sì, per carità di Dio, cioè rispetto ai nomi che girano bene, anche se quest'anno Otto Porter è partito così così, però prendersi un altro contrattone del genere per un giocatore che è utile come con Blue Guy in un sistema che funziona, mentre poi ti serve in realtà un po' un'altra roba. Se invece, ecco, se io sono un amante di Wall, quindi non faccio testo, però se dovesse essere una roba tipo John Wall, allora potrebbe essere già un ragionamento diverso. Cioè sarei disposto piuttosto a sacrificare qualche scelta futura per cercare di portarmi a casa un giocatore del genere che in questo momento è in completa rottura con la franchigia.
Perfetto, direi che su questo punto possiamo forse chiudere la puntata. Grazie Manuel per essere stato qui con noi. Vuoi ricordare ai nostri ascoltatori come seguire il podcast di NPCD di cui tu fai parte?
Sì, un podcast che facciamo io e Simone Mazzola, anzi Simone Mazzola e io, ogni venerdì, di NPCD, come di Not Played Coach Decision, quindi trippo sempre a farlo. Ci siamo su Facebook, ci siamo su Twitter, quindi se volete cercarci ci trovate, di NPCD. Grazie Sergio per l'invito.
Grazie a te per essere stato qua, e ricordatevi anche di seguire Basketball NBA su Facebook e su Twitter, e alla prossima settimana con una nuova puntata di We Go Games.